Davvero, grazie a Ilaria per avermi invitato, grazie a voi di essere qua. Come vedete sì, sarà un po' alternativa, perché non mi piace fare le cose troppo, anche se sarà scientifica, non sarà solo Star Trek, non sarà quindi tutta la storia di Star Trek, è una scusa, ve lo dico già chiaro da inizio, è una scusa per dire Star Trek, io faccio l'astrofisico e quindi per raccontarvi qualcosa, però partendo da un testo, un libro di testo che è più bello dei normali libri di testo e quindi... è più divertente anche da ascoltare e da sentire, quindi un po' di pezzetti di film ve li beccate perché è bello e diventa divertente. Cos'è questo? Nella bibliografia vi ho già dato quello che c'è questo libro, non è il libro tradotto. Ho detto, vabbè, io prendo spunto da alcune cose, il libro è comodo perché fa anche tanti bei conti in dettaglio, è fatto anche abbastanza, almeno la prima edizione, la seconda è diventata troppo tecnica. Soprattutto io cercherò di prendere cose dalla prima serie perché mi piace di più, anche se vi metterò anche qualcosa di altro, perché il guaio della prima serie, e lo scoprirete man mano, era che mancavano i mezzi. Cioè, stiamo parlando di una serie che è partita negli anni 60, 66, in Italia dopo, ma 1966, quindi non c'era la computer graphics, non c'erano gli effetti speciali, non c'era niente. Allora, quando non c'è niente, non ci sono i mezzi, quando non c'è niente, c'è l'intelligenza. Allora, per me è una serie molto intelligente, quindi mi piace davvero tanto. Da dove arrivo? Visto che lo sapete, vediamo se questo funziona, se no vado di là, tanto i filmati con questo non vanno, sì che vanno. Se non ci siete mai venuti, venite a trovare, questa ormai è quasi casa mia, ci passo tanto bel tempo. È un posto nel centro di Milano che non serve assolutamente a niente, la città produttiva, e non serve a niente dal 1930, però serve tantissimo per riscoprire in un posto, e Portaluppi l'ha voluto proprio lì, in un parco nel centro di Milano, un parco a trovare le stelle. Cioè, uno dice, ma la cupola si apre? Non si apre, perché quell'oggetto lì, ma guardate soprattutto la console, perché vi faccio notare la console di comando, questa comanda il planetario, non fa niente da solo, non c'è un computer, ed è per quello che dal 1968, che l'abbiamo sostituita quella macchina lì, non è quella originale, però dal 1968 funziona. Ed è controllata, è tutta manuale, sono cavi, lenti, ingranaggi, non c'è una scheda elettronica, non c'è niente, funziona benissimo ancora, e poi guardatela perché 1968 è molto vicino a Star Trek, è 1966, quindi la ritroveremo questa console, perché era quello che in quegli anni era la cosa più avveniristica che c'era, questo vuol dire futuro. Adesso fa un po' ridere perché adesso sembra un passato remoto, ma quello era il futuro degli anni 60. Ma visto che siamo qua, diamo inizio a cominciare con cosa? Con la sigla.
Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
Accorgete che non c'erano mezzi, l'Enterprise era un modellino di plastica che passava lì. Avete visto i pianeti? È grande fantasia, ma è difficile fare a mano un pianeta, quindi non si parlava di esopianeti, ma nel 1966 anche le missioni spaziali erano appena cominciate, il 57 allo Sputnik, quindi non c'era niente, ma Star Trek comincia e poi continua, quindi io vedete varie generazioni di Star Trek, di equipaggi, di capitani. Io questa non è quella originale, ma questa è quella che ho trovato, questa cosa. Però mi fa piacere che non dovrebbe essere quella del capitano Picard, ma molto spesso questa, che era molto più rossa, vedete, di quella del capitano, quello che aveva la divisa rossa era quello che moriva, era la comparsa, quindi non so che fine farò oggi, però vediamo, perché la divisa rossa era la persona che doveva in qualche modo, il primo che veniva ucciso, sterminato, assalito dagli alieni, qualcosa doveva succedere a quello con la divisa rossa, mentre questo è l'equipaggio iniziale, giovani ancora, adesso poi li avete visti anche nei film, soprattutto anche più anziani, ma già questo è importante, cioè è già una trovata incredibile, secondo me, è un equipaggio multiraziale. Stiamo parlando del 1966, guerra fredda, e qui ci mette insieme un russo, gli americani ovviamente perché ci devono essere, un giapponese che non ha perso la guerra, quindi non va bene, un nero e come addirittura ufficiale, è la prima volta che compare un ufficiale nero, non è un operaio o un soldato, è un ufficiale. Ventura. E addirittura oltre a questo avrete messo quindi Europa, ci ha messo perché è Scott, è scozzese, quindi c'è un equipaggio multietnico, multirazziale e multiestraterrestre, insomma c'è anche un extraterrestre che cosa c'entra? Ma un extraterrestre, l'idea dietro che è molto bella è lo spazio, per se vogliamo andare nello spazio bisogna stare tutti insieme e questa cosa si è realizzata con la stazione spaziale. Se ci pensate è un consorzio, non c'è più l'ha fatto la NASA, no, l'ha fatto la Russia, no, l'ha fatto, ci sono tutti, c'è anche l'Europa ovviamente collesa, ma c'è anche il Giappone, ci sono tutti, davvero l'equipaggio di Star Trek è quello che ha costruito la stazione spaziale. Per cui l'idea che per vivere nello spazio, quindi lì è un'astronave, per andare nello spazio bisogna essere tutti insieme, beh, ha avuto molto frutto e si è realizzata. Ma tante delle cose inventate, ipotizzate, stiamo parlando appunto 1966, a me fa impressione perché come ho fatto a immaginare una cosa simile quando ancora c'era la lotta tra la Russia e gli Stati Uniti che erano appena stati umiliati dal lancio dello Sputnik e di Gagarin. Cioè, lotta e no, bisogna stare insieme. Quindi già questo a me piace come idea, per cui c'è tanta scienza anche dentro Star Trek, perché non avendo mezzi da fare spettacolo si usano altre cose. Quindi andiamo, quindi vi faccio vedere un po' di filmati per entrare in quella che è la storia un po' di Star Trek. Questa ricerca. Vedete?
Was try to incorporate as much real space science as possible into the show because it helps the audience believe in the show. It's something that we do essentially for dramatic reasons, to help bring the audience into this fictional universe, but to give the audience enough sort of touchstones, things that are real, to believe that this universe could someday exist. And part of doing that is staying up to speed with modern day astronomy and incorporating some of the discoveries that are being made now by instruments like the Hubble Space Telescope, and also incorporating elements that are well known, that have been known for a long time, like the sort of the local geography of our little section of the Milky Way.
Propulsore di manovra e motori a impulso al suo comando, signore.
Armamenti e scudi sono in standby.
Controllo scalo riferisce ai pronti, capitano.
Bones, allacci la cintura. Scotty,
come va?
La camera del dilitio è al massimo, capitano. Scendi da là!
Signor Sulu, si prepari ad attivare i propulsori.
Permesso di salire a bordo, capitano.
Permesso accordato.
Poiché lei deve scegliere un primo ufficiale, chiedo rispettosamente di sottoporre la mia candidatura. Se lo desidera, posso presentare delle referenze.
È un onore per me, comandante.
Propulsori di manovra, signor Sulu.
Propulsori in stand-by.
Ci porti fuori?
Sì, capitano.
l'ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è giunto prima.
Un po' di anni, un po' di cose. E questo era il primo problema che uno si pone, perché dice, beh, bello viaggiare come l'astronave Enterprise, si può fare, non si può fare, quanto tempo ci vuole? È un problema per chi scrive una sceneggiatura di fantascienza, perché se uno dice, ok, partiamo, andiamo anche alla velocità della luce, poi vediamo come si fa, però quanto ci vuole per arrivare alla prima stella? 4 anni. Quanto deve durare questo film? Comincia a essere un problema da porsi. Bisogna per forza trovare un trucco per andare più veloce luce. Poi un'altra delle cose che bisogna risolvere, perché avete visto gli Star Trek, gli sceneggiatori hanno usato molti fisici come consulenti. Per quello io ci trovo tanta bella cosa da poter raccontare. Voi dovete partire. Beh, se voi partite, non potete partire troppo rapidamente. Quando già partite bruscamente in macchina, la schiena un pochino subisce il colpo, perché accelerando c'è questa accelerazione iniziale da 0 a, e il nostro corpo non è fatto per resistere ad alte accelerazioni, perché si comincia, il sangue non riesce più ad andare avanti, perdete coscienza la prima cosa, e se è troppo violento rimanete spiaccicati contro la parete e non partite neanche per il vostro viaggio, perché bisognerebbe partire piano piano, anche andare alla velocità della luce. I piloti dei jet riescono a stare 3 volte l'accelerazione di gravità, quindi riescono a 3-4, però li dovete essere allenati, per un equipaggio 3. Se facciamo con 3, provate a fare un conto, per arrivare a metà della velocità della luce, quindi anche ci vogliono 2 mesi e mezzo. Quindi voi partite, per 2 mesi e mezzo siete solo, vabbè, piano piano accelera. Pensate quanto deve durare, vi ho detto oggi 5 ore, altro che 5 ore, un telefilm deve durare. Per cui questo era il primo problema, bisogna trovare anche questo, perché se no non si parte neanche. Poi ricordatevi che come si parte bisogna rallentare dopo. Per cui ci vogliono altri 2 mesi e mezzo per rallentare da verso la luce. Al pianeta là sì, con calma ci arriviamo. Bisogna trovare qualcosa, bisogna inventarsi qualcosa, d'altronde non è un testo di scienza, è un film di fantascienza, per cui bisogna inventare cosa fare, come possiamo risolvere questo problema rispettando i fisici che dicono, no, non potete andare più veloci della luce. Bisogna trovare questa cosa, ma se non vai più veloce della luce non vai da nessuna parte. Allora vediamo un po' come hanno risolto questa.
Spock, capitano, la sala macchina è pronta per il varo.
Grazie. Signore e signori, il viaggio inaugurale dell'ammiraglia meriterebbe una celebrazione più in grande stile di questa. Il suo battesimo sarà la nostra ricompensa al ritorno. Procedete. Capitano Pike a tutti i ponti, pronti alla partenza. Timoniere, propulsori.
Ormeggi ritirati, capitano. Il controllo molo del pronti. Propulsori accesi. Distacco da molo spaziale. La flotta ha lasciato il molo spaziale, navi pronte alla curvatura.
Imposti la rotta per Vulcano.
Sì, capitano. Rotta impostata.
Massima curvatura. Partiamo.
Ai vermi, signore. Non ha potuto occupare la postazione. Io sono Hikaru Sulu.
Ed è un pilota, vero?
Ah, direi di sì, signore. Ma non sono sicuro di cosa c'è che non va.
Il freno a mano è ancora tirato?
Ah, no. Ma lo capirò presto.
Ha disattivato gli smorzatori inerziali esterni.
Pronti per la curvatura?
Allora partiamo.
Siete già schiacciati, ma per spiaccicati è finito tutto. No, ha detto due paroline magiche, smorzatori inerziali. Ecco, dietro a queste due parole c'è tanta di quella fisica che oggi poi andremo a vedere un pochino. Servono gli smorzatori inerziali, ma c'è dietro un concetto che è la relatività generale di Einstein, che l'accelerazione è una cosa equivalente a un campo di gravità. Quindi voi potete in qualche modo bilanciare questa accelerazione con un campo di gravità artificiale, con uno smorzatore inerziale. Queste sono le parole magiche, non vogliono dire niente in fisica, ma evocano, stiamo parlando di un film di fantascienza, perché molto spesso i termini sono evocativi per dare una sensazione, però basato su qualcosa di reale, che oggi poi cominceremo a vedere. Ma e l'altra parola magica che c'è stata in questa clip è curvatura, motore a curvatura. E quindi questa idea di dover in qualche modo curvare, perché questo ve l'anticipo, tanto poi avete già fatto tanti bei corsi, quindi capite alcune parole, curvare lo spazio per poter fare qualcosa è importante. E quindi queste due parole tra l'altro vanno insieme, perché c'è dietro un pezzo di relatività generale. Come fare a visualizzare questa cosa? I smorzatori inerziali era più una battuta, va bene, loro riescono a partire grazie ai smorzatori inerziali. Invece la curvatura va visualizzata, uno deve vederla partire, l'avete visto in un pezzo recente, e io vi faccio vedere un po' di cose storiche. Guardate.
Warp drive, Mr. Scott.
Di luce, ma guardate, è un motore a curvatura, io devo in qualche modo curvare. Guardate in quelli recenti questa idea come è venuta. Si deforma prima di partire. E poi la famosa scia di pioni che uno può sentire, no? Questo motore a curvatura, qua che non c'è nella realtà, però qualcosa che penso, questi sono un signore partenza.
Sulu, set course for Earth. It's Sarah. Punch it.
Si deforma tutta sicura, c'è qualcosa che si deve curvare per poter andare al motore. Mr.
Sulu, take us out.
Hi, Captain.
Beh, tanto è solo un film, vero, no? Perché è solo un film. Però lascio un attimo la parola a mio collega che lavora a New York, che ha fatto un commento per me perfetto per questo.
I think the way one needs to think about attempts to portray our future in space, like Star Trek, is not to find ways to pick at it and say, oh, that's wrong, or that can never happen. That's the wrong attitude. The attitude you have to have is, how have they done in their attempt to portray things?
Torres a plancia, il nucleo di curvatura funziona. Reazione materia-antimateria al 102%, al 110%, al 120%.
Antimatter is real. Curved space is real. Warped space is real. So the whole concept of the Star Trek warp drive, that has its foundations in real physics. And so you can applaud those attempts, and not say, oh, that will never happen.
Lancia navetta Cochrane. Avete via libera per il lancio.
Sì, capitano. Ci vediamo a curvatura 10.
Questa è l'introduzione, ma adesso andiamo a vedere qualcosa, qual è la fisica reale che esiste. L'antimateria esiste, la reazione materia-antimateria al 120%, come fa a diventare 120? Però pazienza, perché al massimo è 100%, tutto che va via. Vabbè, licenza poetica perché è un film. Nella curvatura che cosa stanno curvando? Quello che stanno curvando, l'idea di Eta, di curvare lo spazio-tempo. Quindi vediamo di entrare un pochino in quello che è il concetto della relatività generale di Einstein, di questo spazio-tempo che non è più fisso dentro cui io mi muovo, cammino, faccio quello che voglio, ma è in qualche modo curvabile, deformabile, elastico. Quindi l'idea è una cosa che possa essere deformata e non esiste la forza di gravità, è una cosa antica, funziona la legge di Newton, ci mancherebbe, ma è un'approssimazione. La forza di gravità non c'è. C'è una deformazione dello spazio-tempo dovuta alla presenza delle masse. Ma cos'è? Spieghiamo, andiamo avanti un pezzo. Intanto vi faccio vedere almeno per una volta, perché sono belle da vedere, sono elegantissime, le equazioni di Einstein. Non chiedetemi poi di spiegarvi cos'è il tensore, no? Però uno dice, è tutto qui. Cioè, dentro queste due equazioni c'è addirittura la cosmologia, c'è l'origine dell'universo, c'è come si muovono gli oggetti, c'è la gravità, c'è tutto in due equazioni belle da vedere, semplici, tutto sommato non è complicata sta cosa. E in realtà Einstein, come sapete, all'inizio non l'aveva scritte così, aveva aggiunto un pezzetto, perché il discorso era che queste due equazioni rappresentavano un universo che non poteva stare statico, e ai tempi di Einstein l'universo era statico, per cui non puoi fare una teoria che non rappresenta la realtà, è fantasia. Non è anche fantascienza, è fantasia. Stai inventando, sei un fisico e il fisico deve rappresentare il mondo com'è. Se l'universo è statico, queste sono sbagliate in partenza, perché l'universo che è rappresentato da queste non è statico, deve o espandersi o contrarsi o muoversi, non può essere fermo. Per tenerlo fermo ha dovuto aggiungere questo pezzetto che permetteva, anche in un equilibrio un po' instabile, permetteva all'universo di essere statico come dicevano le osservazioni. Non puoi fare una teoria senza che non risponda alle osservazioni. Sulla realtà ti devi basare. La fisica descrive la realtà. Se la realtà è diversa, la tua teoria può essere elegante, bella, ma la butti via perché non rappresenta il mondo reale. Quindi questo lui l'ha messo, poi quando è arrivata l'espansione dell'universo con Hubble, la scoperta che le galassie si allontanano, l'universo è in espansione, beh, lui l'ha cancellata dicendo che era il più grosso errore della sua vita, perché avrebbe scoperto, lui doveva crederci di più in questa teoria, magari avrebbe avuto ancora più rispetto di quello che poi ha avuto Einstein in questo. E lui ha detto, vabbè, ho sbagliato, perché l'universo è cambiato, non è cambiato, io ho fatto migliori osservazioni, la tua teoria non rappresenta più l'universo in espansione perché l'hai fatto statico, allora... per fortuna l'avevi studiato, hai una teoria che rappresenta anche un universo in espansione, basta togliere il termine che avevi aggiunto. Cosa vuol dire? Com'è l'idea che c'è alla base della relatività? Vi dicevo che l'universo è qualcosa di elastico, lo spazio-tempo, perché già con la relatività speciale Einstein aveva messo insieme lo spazio-tempo. Quindi lo spazio-tempo, voi immaginate pure spazio, sono tutte cose intuitive, nessuno può immaginare né lo spazio-tempo né lo spazio in quattro dimensioni, non ci si riesce. Però l'idea dietro sì è intuitiva, si riesce a capire. La presenza di una massa in questo spazio-tempo elastico lo deforma. La massa deforma lo spazio-tempo, il tappeto è elastico e si formano degli avvallamenti, dei buchi, si forma qualcosa. E quindi lo spazio-tempo è deformabile, è morbido. E perché questo dovrebbe spiegarmi la gravità? Beh, guardate. L'idea è che tra queste due masse, Newton direbbe, c'è una forza attrattiva, inversamente proporzionale al quadrato del raggio, direttamente proporzionale alle masse. No, non c'è nessuna forza tra queste due masse. Le due masse deformano lo spazio-tempo. Quella più grossa un po' di più, quella più piccola un po' di meno, si forma una buca e questa più piccola è costretta a cadere dalla buca che ha formato l'altra e cade di moto accelerato, come deve essere. Ma non c'è una forza, è una deformazione dello spazio-tempo che produce lo stesso effetto. Due modelli diversi di interpretazione di un fenomeno. Gli oggetti cadono, Newton dice in un modo, Einstein dice in un altro. Eh sì, beh, la caduta è facile, fai il buco, ci cadi dentro, ma come fanno a orbitare? Beh, è semplice. Quello è il Sole, quella Terra, la Terra e la Luna, prendete quello che volete, c'è un buco e l'altra pallina è costretta a cadere, a muoversi, perché ha una velocità iniziale dentro l'imbuto, è come lanciare una pallina in un imbuto, segue le pareti e fa spostare con la sua deformazione un pochino anche l'altra, ruotano attorno al centro di massa in termini newtoniani. È vero, funziona, è un altro modo di vedere uno stesso fenomeno, di descrivere quel fenomeno. Però questo si presta a cose anche più divertenti, quindi mi descrive Newton, è un altro modo, quindi è equivalente a Newton, va tutto bene. Potrebbe succedere che la deformazione sia eccessiva e che questa possa cadere e rompere questo tessuto formando delle onde, in questo se è morbido posso formare delle onde, le famose onde gravitazionali che Einstein ha previsto, la sua teoria le prevede, sono una conseguenza naturale, ma aveva pensato che non avremmo quasi mai viste perché troppo deboli, e invece quello poi è successo. Ma l'idea, va bene, bravo Einstein, tanto di cappello, è una teoria elegante, hai messo una matematica terribile dentro, ma perché devo seguire la tua idea? Chi mi dice che hai ragione tu e non ha ragione Newton, che è più semplice, si impara al liceo Newton, Einstein no. Beh, ci vuole una prova. E i fisici non è che ci creano, è una bella descrizione, ma ci vuole qualcosa che mi dica che tu hai ragione. Le onde gravitazionali non le riesco a vedere, quindi non vanno bene. Troviamo qualcos'altro. E il qualcos'altro è legato alla luce. La luce, teoricamente, per Newton, non ha massa. Neanche per noi ha massa la luce. Se non ha massa, non risente della legge di Newton. In quella formula F uguale M per M, se uno è 0, la forza è 0. Quindi la luce non può essere deviata da una massa. Va dritta. Se invece ha ragione Einstein, la massa devia lo spazio-tempo, la luce è costretta a muoversi su uno spazio-tempo che è stato deformato. E se è deformato lo spazio-tempo, io credo di andare dritto, ma in realtà sto andando dentro la buca. E quindi c'è forse un modo di vedere se è giusta il modello di Einstein o è giusto il modello di Newton. Osservare un raggio di luce se viene deformato o no da una massa. Cioè una stella, questa era l'idea, vicina a una massa grande, la massa più grande che abbiamo nel sistema solare è il Sole, quindi l'idea è di approfittare di un allineamento stella, Sole, Terra e vedere se questa stella sente Newton, la sua raggio di luce che parte e passa di fianco al Sole va dritto, non prende la Terra e io non vedo la stella. Ma se c'ha ragione Einstein, beh, il Sole modifica lo spazio-tempo, lo curva, e a questo raggio che non ci colpirebbe viene deviato e ci colpisce qua. E noi vediamo una stella qua, dove la stella non c'è. Cioè, la stella lì non c'è, non si è spostata la stella. Vediamo un miraggio cosmico, vediamo qualcosa che non c'è, ma che vediamo lì perché la luce della stella è stata deviata e c'ha ragione a questo punto Einstein. Beh, grazie di questa prova, ma tanto di giorno non si vedono le stelle e non posso vedere la stella dietro al Sole, tranne durante un'eclisse. Quindi nel 1919, tutti andare a vedere se c'è la relatività di Einstein nel 1915, se c'ha ragione o no Einstein, perché questa stella c'era, era allineata col Sole, allora andiamo a vedere l'eclisse, nel momento dell'eclisse, se io vedo la stella spostata che poi ritorna al suo posto, non si è ovviamente spostata la stella, sto vedendo davvero un'immagine, un miraggio di quella stella e c'ha ragione Einstein. Se la stella non la vedo, grazie Einstein, i tuoi punti te li lascio tutti a te e arrangiati così. Cioè questa è l'idea di Einstein, no? Io ho una stella e questa stella entra, la sua luce entra in questo imbuto di spazio-tempo deformato dalla massa del Sole e quando esce non ha più la stessa direzione della partenza. Devia questa stella. Allora, è vero o no? Beh, questo sono andati tutti a vedere, tutti a guardare, era anche sereno e l'hanno vista, la stella, un miraggio cosmico c'era. E quindi purtroppo, da quel momento, la prima prova è Einstein c'ha ragione, ci tocca studiare la sua teoria. Però uno dice, beh, ma aspetta, tu vedi una stella lì, beh, perché devi vederla lì? La stella è qua, dovresti vedere un raggio qui, la vedi la stella qua, un raggio di là, la vedi la stella qua. In realtà dovresti quasi vedere più immagini almeno, non una sola miraggio, ma quasi un cerchio, e vai a cercarle e si trovano. Questo è un fenomeno di lente gravitazionale, questo è il nome di quel fenomeno. E in realtà queste sono quattro immagini dello stesso oggetto che è dietro. Quello in mezzo non è un'immagine, è una galassia che la sua massa deforma lo spazio-tempo e vi fa vedere quattro immagini di un oggetto che è dietro, è un quasar ancora più lontano, quindi queste quattro immagini sono tutte finte, Il quasar è dietro questa galassia, non lo potreste vedere. Sono tutti miraggi. Dice, ma questo, prego.
Due immagini fa. Stella vera e apparente.
Sì, il miraggio.
Ah, ecco.
Quello che tu vedi lì, ma non è lì la stella. Tu vedi la sua immagine. La stella è là, la sua luce è stata deviata, ti arriva da qui e tu credi di vedere la stella lì, ma la stella è là.
Però ce n'erano due, no? Posizione apparente, posizione vera e poi...
Basta.
Quella prima. Ecco, cioè posizione vera.
Quella è una stella lontana, non mi serviva. È una stella che è lontana dal sole e non viene deviata, va dritta e tu la vedi nel posto giusto.
Posizione apparente e posizione vera
e apparente. Quelle coincidono, è solo quella dietro al sole che viene deviata e tu la vedi in un posto dove lei non c'è. Il miraggio avviene se c'è questa deformazione dello spazio-tempo.
L'altra stella serve come riferimento.
Per sapere che non è qualcosa di strano, cioè i conti dicevano che non sarebbe dovuta essere spostata quella stella, se si sposta anche quella ha sbagliato anche in un altro modo. Però le altre sono tutte al loro posto tranne quella lì. Che poi dopo se la riguardi il giorno dopo è nel posto giusto, cioè non si è spostata lei. Hai visto un miraggio cosmico, questo è un miraggio cosmico, questo che è ancora più bello è un miraggio cosmico ancora. Quella roba azzurra, questa è quasi come dovrebbe essere in teoria, perché non è mai tonda perfettamente, dovrebbe essere un anello, ma perché l'oggetto che fa da lente non è una bellissima sfera perfetta. Questa è una galassia e quella che voi vedete in azzurro è una galassia dietro questa, che viene, la cui luce viene, prima le dovrebbe andare fuori, non dovremmo vederla, ma la galassia centrale ve la ridevia verso di voi, voi vedete un anello fatto dalla stessa galassia. È un modo di vedere oggetti che non si vedono, perché li amplifica, lente gravitazionale. Questo è ancora peggio questa cosa, questi sbaffi che vedete tutti in giro, questo è un ammasso di galassie, quindi tutte queste sono galassie, quindi ancora più massa. Questi sbaffi, questo qui, se li analizzate sono lo stesso oggetto, ma come un oggetto moltiplicato? Sì, è un fenomeno di lente gravitazionale di una galassia che è dietro l'ammasso, che voi non vedete, e che la massa dell'ammasso fa deviare e amplifica la sua luce, e voi vedete tutti questi sbaffi che sono l'immagine dello stesso oggetto dietro, tutte finte, tutte miraggi. E a furia di vederli, quindi in questo almeno la teoria di Einstein è giusta, quindi ci tocca studiare queste equazioni e analizzarle. Però i fisici sono duri a credere solo per un fenomeno così, magari c'è altre spiegazioni. Voglio qualcosa di più. Allora, già la relatività speciale era strana, no? Perché uno dice, il tempo scorre diversamente a seconda di come mi muovo. Cioè, questo vuol dire che se io corro, il tempo per me passa diversamente da chi è fermo. Ma figurati se questo è vero. Quando c'è stato un orologio in grado di misurare tempi abbastanza piccoli, questo è un orologio atomico, questa cosa è stata provata, questo orologio è stato due, questi orologi, uno lo tieni a terra, uno lo metti su un aereo e lo fai volare. Quando tornano a terra li è sincronizzati, quello sull'aereo è rimasto indietro. Ma forse un difetto, cambiamo gli orologi, risincronizzi, metti su quell'altro e rifai la stessa cosa. Quello sull'aereo rimane di qualche miliardesimo di secondo, ma rimane indietro. E se fai i conti esattamente, perché il fisico fa i conti, esattamente la stessa numero, la stessa quantità, che tu calcoli con la teoria di Einstein. E allora, questo è vero, nella vita di tutti i giorni cosa vuol dire? Se volete vivere più a lungo, correte a più non posso, perché il tempo passerà più lentamente per voi. Cioè è una realtà, è una misura, non è più una idea, un concetto, è una cosa misurata. E la relatività generale era peggio che mai, perché sosteneva, se voi la guardate, che un orologio posto sulla Terra e un orologio posto sulla cima di un grattacielo scorrono diversamente, perché quello sulla Terra, sul pavimento, è più vicino al centro di gravità, chiamiamolo così. La gravità è maggiore lì, la deformazione è maggiore. E quello invece sulla cima sul tetto, quello no, c'è gravità minore, deformazione minore, e il tempo dovrebbe scorrere più lentamente. Fatto, misuri. Ha ragione, adesso si misurano differenze di qualche metro, ormai sono diventati molto più precisi, prima dovevi prendere ok sulla Terra e sul grattacielo, però funziona, quello sulla Terra rimane indietro rispetto a quello sul tetto del grattacielo. Misure vere, Per cui, secondo consiglio per voi, se proprio dovete correre per vivere più a lungo, correte il più basso possibile, sotto al mare se volete, non andate in montagna a correre perché sennò invecchiate prima. Quindi questo qualche miliardesimo di secondo, però è possibile. Quindi purtroppo, Einstein c'ha ragione, quelle equazioni sono da studiare e quindi è vero che lo spazio-tempo, quindi quel modello, quello di Einstein dello spazio-tempo deformabile funziona. Date questo in mano a un creatore di film di fantascienza, se posso deformarlo, io creo dei cunicoli spazio-temporali che mi connettono una parte di spazio con un altro. Oppure posso creare qualcosa che da una parte è un buco nero e da quell'altra è un buco bianco in un altro universo. I buchi bianchi non li abbiamo ancora visti, i buchi neri sì, i buchi bianchi no. Quindi quella è una cosa che, se c'è, è in un altro universo. Oppure in una parte talmente lontana del cosmo che non abbiamo neanche ancora avuto traccia. Ma è più facile essere in un altro universo, ma per la fantascienza questo non è importante. Io posso usare questo come scorciatoia per andare da una parte all'altra della galassia, perché è vero che non posso superare la velocità della luce. Ha detto Einstein, dobbiamo crederci. È vero. Però, se io devo andare dalla Terra a Vega, 25 anni luce, e io trovo una scorciatoia, guardate che lo spazio in mezzo, questo iperspazio, può non esiste, cioè non essere una cosa tangibile, ma riesco a fare un cunicolo, questo cunicolo è più corto, una scorciatoia, non devo metterci 25 anni luce, magari è un anno luce la lunghezza di questo, e io passo da qui a là percorrendo un anno luce, e quindi ci ho messo un anno a fare quello che in realtà è 25 anni luce. Ho superato la velocità della luce senza scombussolare Einstein. Beh, i cunicoli spazio-temporali sono una cosa che sono previste dalla teoria di Einstein, esistono, cioè sono realizzabili. C'è un po' un guaio per i creatori di film di fantascienza, sono instabili. Durano niente, per cui non puoi passare in un cunicolo. Lo crei e sparisce immediatamente, perché collassa su se stesso. Per cui c'è qualche guaio a creare, ma ovviamente nei film di fantascienza ci sarà qualche sostanza, qualche trucco, qualcosa, per cui quel cunicolo riesci a tenerlo e utilizzare quel cunicolo per andare da una parte all'altra della galassia senza andare più veloci della luce. Questo è un primo modo che in parte Star Trek ha usato, ma poi ne ha trovato uno più bello, quella famosa curvatura, però è un modo con cui io, se io riesco a creare un cunicolo spazio-temporale, cioè a curvare lo spazio come voglio io, come si faccia? Non ha importanza, sto facendo un film di fantascienza. Quanta energia serve? Non ha importanza, sto facendo un film di fantascienza. Però non è vietato dalle leggi della fisica creare cunicoli spazio-temporali. Per tenerli aperti dovresti usare energia negativa, cose strane, ma chissà, loro ce l'hanno, hanno un modo di fare anche questa. Quindi l'idea è di poter fare... Cos'è invece il motore a curvatura? Già che ci siamo, andiamo su quello. Come fai? Perché questo devo creare un cunicolo spazio-temporale, e già questo era complicato, e poi non avevi effetti speciali, e non puoi creare, dopo devi entrarci dentro, sì, fai quei giochini da Luna Park che vi ho fatto vedere del motore a curvatura, no, bisogna inventarsi qualcos'altro. E cosa si sono inventati per andare da una parte all'altra rispettando Einstein? Beh, però io sono un'astronave, devo andare lì, e sono 10 anni luce, vabbè, ci metto almeno 10 anni se vado alla velocità della luce, di meno non posso fare, e il film dura troppo, no. Trucco, io deformo, come so, ma io deformo lo spazio-tempo davanti alla mia astronave, non dappertutto, solo davanti alla mia astronave, e schiaccio lo spazio-tempo in maniera che quella parete finisca davanti a me. Contemporaneamente dilato lo spazio-tempo dietro in maniera che quella parete finisca lontano da me. Io non mi sono mosso, ho dilatato lo spazio-tempo davanti e dietro, sono arrivato a 1 metro dalla parete, a quel punto faccio un passo e sono arrivato là facendo 1 metro. 1 metro lo posso fare in poco tempo, non sono andato più veloce della luce. Quello che ho fatto andare più veloce della luce è questa contrazione da una parte e dilatazione da quell'altra. E beh, allora sei da capo. Eh no! La teoria di Einstein prevede che lo spazio-tempo possa contrarsi o dilatarsi più velocemente della luce. Non è vietato. È vietato che un segnale vada più veloce della luce, un'informazione, non lo spazio-tempo. È successo così nell'universo nei suoi primi istanti di vita, la famosa inflazione è più veloce della luce, e non è vietata, anzi è prevista e descritta dalle equazioni di Einstein. Quindi se io riesco a fare questo, il come ovviamente è questione della fantascienza, a deformare lo spazio più veloce della luce di là e ad un cavolo di qui contemporaneamente solo davanti alla mia astronave, io senza muovermi, quindi senza spostare un segnale, mi trovo a due passi dal punto d'arrivo e questo che dà il motore a curvatura. Entri in questo motore, schiacci lo spazio davanti, di lato e dietro e senza muoverti tu più velocemente della luce, ma fai muovere lo spazio, questo spazio curvabile, ti trovi quasi a destinazione e esci e sei a destinazione e non ti sei mosso più velocemente della luce. Hai rispettato le leggi della fisica usando un po' di fantasia e ovviamente uno dice ma come si fa? Non lo so. Quanta energia serve? Non lo so. Ma rispetto le leggi della fisica, rispetto a Einstein, non è qualcosa che mi sto puramente inventando. La tecnologia mi manca, però non è vietato dalle leggi della fisica e in questo Star Trek è un campione. Cosina bellina, questa ve la lascio perché tanto poi so che parlerete del tempo, quindi lo accenno appena. Io ho sempre parlato di spazio-tempo deformabile, non solo spazio deformabile. Per cui io posso deformare anche il tempo? In fondo noi viaggiamo nel tempo, purtroppo solo nel futuro, cioè ne stiamo viaggiando nel tempo, non siamo fermi nel tempo. Un raggio di luce sarebbe fermo nel tempo. Lui sì, se siete su un raggio di luce il tempo non passa. E noi però viaggiamo, ma se deformo lo spazio-tempo, deformo il tempo, posso andare avanti e indietro nel tempo? Sembrerebbe di sì, e ovviamente un creatore di film di fantascienza questo lo usa subito.
James T. Kirk.
Scusi, come?
Come mi ha trovato?
Oh, oh. E lei come sa il mio nome?
Come? Sono da sempre suo amico.
Ma... senta, io non la conosco.
Io sono Spock. La prego, mi permetta. Sarà più facile.
Oh, che fa?
La sua mente si unirà con la mia. Fra 129 anni da ora, una stella esploderà, rischiando di distruggere la galassia. Da lì che vengo, Jim.
Da lì.
Dal futuro.
Dal futuro.
La stella diventò una supernova.
Spazzando via tutto.
Promise ai Romulani di salvare il loro pianeta. Attrezzammo la nave più veloce. Con la materia rossa avrei creato un buco nero per assorbire la stella prima che esplodesse. Ero diretto lì, quando accadde l'inimmaginabile. La supernova distrusse Romulus. Avevo poco tempo. Dovevo estrarre la materia rossa e spararla nella supernova. Però... Ma nel viaggio di ritorno fu intercettato. Si faceva chiamare Nero. L'ultimo dell'impero romulano. Cercai di sfuggirgli, ma fummo entrambi attirati nel buco nero. Lui entrò per primo e fu il primo ad arrivare. Andò indietro nel tempo.
Parte la materia rossa, poi te le porti dietro così tanto, quanti buchi neri vuoi creare? Vabbè, queste sono fantasie del film. Però l'idea è che un buco nero dove questa deformazione dello spazio-tempo è paradossale uno possa usarlo per andare anche indietro nel tempo, cioè con tutti i paradossi, perché se io vado indietro dei soliti, poi mi sentirete la volta prossima, cioè io vado indietro, poi sono sempre cruenti, no? Io vado indietro nel tempo e uccido mia mamma, sempre cruenti. Io uccido mia mamma, quindi io non nasco, però se non sono nato non sono potuto andare indietro nel tempo e quindi non ho ucciso mia mamma. È un guaio, eh? La causalità va in crisi con i viaggi nel tempo, per cui molti fisici pensano che non si possono fare, ci manca, ma non sono vietati, non sono vietati. Occorrono cose strane, occorrono buchi neri, che poi sono belli, tra l'altro buco nero è un'idea black hole, non l'hanno inventata gli scienziati, ma uno scienziato che non ci credeva troppo. Ha detto, sì, adesso vorresti dirmi che c'è un qualcosa in cui tutto ci va a finire dentro e niente esce, cioè un buco nero. Era Wheeler, questo scienziato, non credeva all'esistenza dei buchi neri, ma il termine era bello e quindi è rimasto black hole, era evocativo. E pensate che Star Trek, questo è successo nel 67, negli stessi anni, Star Trek fa un episodio con qualcosa che era un buco nero e che allora non si chiamava buco nero, ma stella nera o stella completamente collassata. Era stella nera quello che ho usato Star Trek. Noi lo chiamavamo stella completamente collassata, stella congelata, per le sue proprietà strane, era un oggetto strano previsto dalla relatività e che aveva queste proprietà. Star Trek lo chiama stella nera e guardate, dopo un po' lo chiamano buco nero, per cui un po' di cose carine e servono questi oggetti, oltre ad essere, per un film di fantascienza, essere belli da vedere, da studiare, poi succedono cose strane sempre vicino ai buchi neri, poi il nome si chiama così, poi qualcosa in cui tutto scompare nel centro ruotando, cioè è un, in fondo un buco nero è un pezzo di universo separato da tutto il resto, è come se fosse un altro universo e se la densità è un po' bassa, noi potremmo esserci dentro un buco nero senza saperlo, eh? Non è che un buco nero per forza ti deve uccidere e schiacciare in un punto, potresti metterci qualche decina di miliardi di anni per essere schiacciato, quindi esserci dentro e non ce ne accorgiamo. È un qualcosa il buco nero in realtà, che è una superficie, non c'è niente, non c'è qualcosa di solido in cui io faccio così e sono entrato in buco nero, sento passato qualcosa. No, è giusto un punto, una superficie nello spazio che però se la oltrepasso, perché non torno indietro? Perché per tornare indietro dovrei andare più veloce della luce e non si può. Non posso andare più veloce della luce e quindi da quella sfera in poi non torni indietro, stai dentro la sfera. Se la sfera è grande come un universo potresti esserci dentro per miliardi di anni. Ma un buco nero è bello, cioè ci sono questi buchi neri che noi abbiamo visto all'interno delle galassie che sono grandi, molto massicci, qualcosa come miliardi di masse solari. Ci sono buchi neri di tutti i tipi, ma perché non deve esserci anche un buco nero? Io ogni tanto dico perché abbiamo sempre cose catastrofiche. Un buco nero piccoletto. Ho detto così, si può fare portatile. Io lo metto qui e ci butto tutti i rifiuti, anche quelli tossici, non escono più. Fantastico, è un'idea grandiosa questa. È il modo di risolvere il problema dei rifiuti, anche quelli dannosi. C'è solo un guaio. Questo mio buco nero che ho creato, e posso creare un buco nero piccolo, ci possono essere buchi neri anche subatomici, non è un vietato, non devono per forza essere grandi come quelli dell'astronomia. Però questo buco nero dove lo appoggio? Aia, io lo metto qua. Beh, lui comincia a mangiarsi il tavolo e poi finisce sul pavimento e finisce dentro anche il pavimento pian piano, cioè fa un buco, finisce al centro della terra e da lì piano piano si comincia a mangiare la terra, per cui dopo un po' mi scompare il pavimento finito dentro il buco nero. No, ma forse non è un'idea bella di usarli per i rifiuti, però per i film di fantascienza sì, perché poi sono queste cose strane. Se voi siete vicino a un buco nero la luce viene deviata tanto, perché volendo, se siete proprio vicino a quella superficie, voi accendete una pila così e vi illuminate la schiena perché fa tutto il giro e torna dietro, cioè per un creatore di fantascienza cose così, oppure un raggio di luce e se lo lanciate ricade, cioè voi fate così e vedete la luce che e mi illumina lì davanti, ma come, io ho tirato in alto? No, è fantastico, cioè si possono creare delle cose. Poi pensate i nomi, orizzonte degli eventi, singolarità, è fantastico, cioè buco, già questo è, esistono i buchi neri, beh sì, adesso esistono, già che ci sono, ho preso come esempio, l'avete visto un po', ma qui due buchi neri possono persino, e questo ha superato la fantascienza, neanche Star Trek aveva immaginato due buchi neri che si mischiavano. Cioè, questo è quel fenomeno delle onde gravitazionali che avete sentito l'anno scorso, forse anche quest'anno, questa coalescenza di due buchi neri che creano un unico buco nero più grande. Ecco, questa ovviamente è una simulazione, ma è bello pensare, Star Trek non se ne avrebbe usata. Pensate cosa succede andare a vedere un fenomeno così in un film di fantascienza. Questa è realtà che abbiamo osservato, che ha superato la fantascienza. Quindi l'idea di questa deformazione estrema dello spazio-tempo, qualcosa e le onde gravitazionali che quello crea, non è più una fantasia, non sono troppo deboli. Dice, ma come non sono troppo deboli? Allora Einstein ha sbagliato. No, è che quando voi avete questo fenomeno della coalescenza di questi due buchi neri, sono tre masse solari che diventano energia sotto forma di onde gravitazionali. Non sono onde gravitazionali ormai, sono uno tsunami cosmico questa roba. Vedete, questa è l'idea della deformazione, questo è sempre per rendere un po' l'idea di questi due buchi neri. Però quello che è importante è che queste onde gravitazionali non sono piccole, tre masse solari che diventano energia. Se noi con pochi milligrammi facciamo una bomba atomica, pensate, tre masse solari quanta energia è? È tutta sotto forma di onde gravitazionali, non sono quelle ondine, che Einstein diceva giustamente, che non avremmo mai misurato. Sono un tsunami cosmico che può arrivare anche da noi, l'abbiamo misurato. Quindi questa delle onde gravitazionali, anche questa è una cosa scientifica, moderna, e che non hanno mai usato in Star Trek. Abbiamo superato la fantascienza per queste cose. Come? Beh, l'idea era questa, no? Queste onde, se arrivano, tutto esagerato. Quando arrivano da noi, deformano anche la Terra, perché sono deformazioni dello spazio-tempo. E la Terra reagisce facendo queste ondulazioni qui, estremamente esagerate, però se hai un sistema che può misurarlo, come penso nella luce che mi ha detto che le avete viste, quindi un sistema di interferon, cioè un raggio laser che va molto preciso, perché fa colpire uno specchio lontano 4 km, torna indietro, interagisce e crea una luce che, se gli specchi si spostano, cambia. Un po' si vede, un po' no, interagisci, due raggi laser vengono fatti interagire tra loro in maniera tale che li fissi che c'è la luce, se uno dei due si sposta la luce cambia. Quello che succede sullo schermo è che se le onde sono in fase o no, voi vedete o no la luce. Sembra fantascienza questa, ma anche questa è realtà. Riusciamo a misurare cose di questa deformazione di un miliardesimo di protone, cioè questa è una cosa per me fantastica, cioè sono piccole deformazioni che non riusciamo a misurare. Star Trek non ce le aveva, però appena trovava qualcosa...
C'erano informazioni sufficienti nel backup per ricostruire quanto è avvenuto durante l'attacco. Erano vicini a una nebulosa di materia oscura e una scarica di energia ha raggiunto lo scafo, ma non c'era un'altra nave. Nessuna nave? Ne sono sicura. A quel che posso vedere, la scarica di energia proveniva dalla nebulosa.
We started talking about black nebulas in the wake of the discovery of dark matter and the idea that dark matter was something mysterious and exotic and we didn't understand the properties of dark matter and how much of it might be out there in space. It's beginning to look like a good fraction of the mass of the universe is in the form of this dark matter, which basically means that it doesn't interact gravitationally with normal luminous matter like stars and traditional nebulae that we can see in our telescopes, and that it's probably relatively cold in the sense that it's, you know, extremely low, near absolute zero temperatures. Therefore, it doesn't emit or absorb much electromagnetic radiation.
Capitano, sensori gravitazionali fuori scala, se i miei calcoli sono esatti, stanno creando una singolarità che potrà consumare il pianeta.
Stanno creando un buco nero al centro di Vulcano.
Sì.
Quanto rimane al pianeta?
Minuti, signore, minuti.
I think Star Trek, all versions of the series, have made admirable attempts to do the right thing with the laws of physics. And where they are on the frontier, that's where the imagination of the writers and the creativity of the science fiction themes come in, and that's just fine. But you can't undo the well-tested and well-known laws of physics that ought to serve as your foundation for what you're doing.
Che aveva lasciato il buco nero dei rifiuti lì sul pianeta. Questo è quello che sarebbe successo, è abbastanza realistico come cosa, per cui vabbè, non è la soluzione, ma vedete, non si può andare, cioè non potete demolire le leggi della fisica, dovete usarle con fantasia. E parlavamo di nebulosa, lì qua nebulosa oscura, nebulosa di materia oscura. Le nebulose, le avete viste, sono luoghi dove si formano le stelle, dove nascono le stelle, sono molto belli. Questi sono bozzoli dove nasceranno future stelle, quindi queste sono le nebulose. Tra l'altro, per un'astronave sono uno dei posti più pericolosi che possano esistere. Infatti molti episodi di Star Trek sono usati per nascondersi, perché tra scariche elettriche, plasma, eroi, venti stellari che guardate, è stato un campionario di questi oggetti protostellari. Beh, da qui, in questo qui, è abbastanza comprensibile che qualcosa sta spingendo. Pensate, un'astronave, se riesce a spingere tutta quella materia dall'altra parte, l'astronave sarebbe completamente distrutta, non riesce a resistere a questi venti stellari. Invece, quando sono normali e belli tranquilli, magari si formerà un sistema planetario e quindi è un ambiente particolare, ma nebulosa di materia oscura è qualcosa di più. Per cui quando andiamo a vedere materia oscura, quando andare magari anche in un campo ancora più in là, dalle stelle andiamo alle galassie. Questa io la faccio sempre vedere, anche se è famosa. Cosa ha visto l'Hubble? Il vantaggio di poter puntare un punto del cielo dove non c'è niente. Beh, se non lo sai, che se usi un binocolo vedi più stelle, bellissimo. Se hai un telescopio dove non c'è niente, cominci a vedere qualcosa che stella non è, come questi oggetti che sono galassie. Lì non c'è niente, un telescopio professionale vede tante galassie, ma se lasci il telescopio spaziale, che può stare in posa tanto, dove non c'è niente, in un'unghia di cielo dove non c'era niente, tutte quelle che vede sono galassie, tranne qualche stellina di campo, ma sono galassie tante. Quindi l'universo in realtà è composto da galassie, sono i punti. Per un astronomo le stelle non sono punti, neanche i pianeti, le galassie sono punti su cui cercare di capire qualcosa su come è fatto tutto l'universo. E si può fare una mappa dell'universo, questo, anche questo Star Trek non ce l'aveva, noi sì, il nostro universo è fatto così. Ogni puntino che c'è in questa scatola è una galassia. E vedete che le galassie non sono belle distribuite uniformemente, formano filamenti, buchi, sono delle grosse bolle circondate da tante galassie, ammassi di galassie dove si incontrano queste bolle, è abbastanza irregolare. Quindi un cosmologo dovrebbe anche cercare di capire questo. Se avesse avuto queste informazioni, Star Trek chissà cosa si sarebbe inventato. Non le aveva. Giusto per parlare, anche la materia oscura si cominciava a venire fuori in quegli anni, si è cominciato un po' prima, perché i primi indizi di materia oscura, che all'inizio era solo materia scura, era una materia, si cominciano dagli studi sulle le galassie, che hanno le stelle intorno alle galassie ruotano, anche il nostro Sole ruota a circa 220-230 km al secondo attorno al centro galattico. E per ruotare e non andare via vuol dire che c'è una massa che tiene ferme le stelle lì, come il Sole tiene fermi i pianeti, se no i pianeti, se non ci fosse il Sole, andrebbero diritti, non ruotano intorno al Sole. Beh, uno può calcolare questa massa, e se uno prova a fare dei calcoli, questo è quello che ci si aspetterebbe per la massa che si vede, cioè contando le stelle, contando il gas che emette, questo è quello che misuri. Ci deve essere più massa fatta da qualcosa che non vediamo, per questo oscura, che fa massa, cioè che tiene le stelle lì, perché sennò si muoverebbero più lentamente. Invece, per muoversi così velocemente vuol dire che c'è più materia che la tiene lì, l'imbriglia, per cui per muoversi così velocemente deve essere più grosso il Sole, insomma, questa è l'idea per il sistema planetario. Per loro vuol dire c'è più massa e io non la vedo, materia scura. Va bene, studiamo, andiamo a vedere nella GX, c'è tanto gas che non vedevamo, nella GX lo troviamo, è materia, benissimo, allora è materia, fa massa, abbiamo risolto il problema della massa mancante, perché questo era il termine con cui si usava. No, non basta neanche quello. Bisogna supporre che ci sia un pezzo di materia, di qualcosa, fatto di qualcosa che non conosciamo. Metteteci dentro i neutrini, sì, però i neutrini hanno massa molto piccola, anche se ce ne tanti non bastano. Cioè, non stiamo parlando di poco, il 90% della massa dovrebbe essere fatto da qualcosa che noi non misuriamo, non vediamo, non emette luce, non emette raggi X, non emette onde radio, non emette niente. 90%? Allora la materia scura è diventata, gioco di parole in inglese è uguale, dark matter, materia oscura, non sappiamo di cosa è fatto. E ovviamente Star Trek, essendo questa roba, subito ci mette le nebulose di materia oscura, con proprietà stranissime, ovviamente non molto fisiche. Guardiamo gli ammassi, questa è la foto di prima, anche qui le galassie si muovono, però non si allontanano, qualcosa le tiene lì. Quanta materia oscura c'è? Si scopre che man mano che vai su scale più grandi c'è sempre più materia oscura. Se là, facendo i conti bene, magari ti bastava l'80%, qui il 90% c'è. Di cosa è fatta questa materia oscura? Poi se uno va a guardare di che cosa è fatto l'universo, perché è una parte di materia che ci manca, però ha effetto gravitazionale, non fa nient'altro, tiene lì le stelle, ha effetto gravitazionale. Bene, ma c'è solo quello. Se voi guardate, ormai che si sono diventati famosi questi diagrammi, si scopre che La materia ordinaria, che contiene anche l'antimateria, perché la produciamo in laboratorio, materia ordinaria, è solo il 4-5% di quello che esiste. Poi ci avete tanta materia oscura e poi ultimamente hanno trovato anche che c'è tanta energia oscura. Cos'è questo che è un po' il lato oscuro dell'universo, no? Quindi bisogna essere...
Don't know the power of the dark side.
I film di fantascienza con tutte queste cose. Come l'abbiamo scoperta questa energia oscura? Guardando oggetti luminosi molto distanti, le supernove, quindi queste esplosioni stellari che rendono una stella di colpo estremamente luminosa, e quindi se è molto luminosa puoi vederla lontano. Ci sono delle supernova standard, chiamiamole così, che emettono sempre la stessa luce, e quindi a seconda di come la vedi puoi decidere a che distanza è. Se è una lampadina a 100 watt, e so che sono 100 watt, più la metto lontana più la vedo fioca, ma posso calcolare da quanto è debole, quanto si è indebolita rispetto a essere vicina, quanto lontana l'ho messa. Si fa la stessa cosa con le supernove e si scopre che l'universo, torniamo dal nostro Einstein, torniamo in termini un po' newtoniani. Vabbè, allora, Einstein ha scoperto che l'universo si espande, e quindi ero anche qui d'accordo. E quando io qui, in questo posto, ho studiato cosmologia, il problema era, si espanderà per sempre, cioè la spinta iniziale è vero che perché c'è materia dentro, c'è anche la materia oscura che attira, quindi questo deve per forza rallentare. Era scontato che l'espansione rallentasse, perché c'è la materia. E il problema era, rallenta tanto per cui a un certo punto si ferma e ricollassa, oppure rallenta poco e quindi la spinta iniziale è stata talmente forte che questa continua ad espandersi. Io lancio un sasso, se ho poca forza va su e mi torna giù, ma se ho la forza di un razzo va su e mi lascia anche il sistema solare. Questa espansione iniziale, il Big Bang, ha creato quanta energia ha dato? Qual è il bilancio energetico tra l'energia iniziale e la materia che tende a farlo ricollassare? Questo era il problema. Con queste supernove si è scoperto che non solo non rallenta, accelera. Dentro l'universo c'è qualcosa, una specie di esplosivo, di qualcosa che spinge in fuori e fa espandere in modo accelerato, non decelerato, ma accelerato, l'universo. Non sapendo cos'è, l'hanno chiamato energia oscura. Quindi adesso abbiamo energia oscura, 66%, materia oscura, 26-27%, 5% quello che noi possiamo in qualche modo aver studiato fino adesso. Quindi per gli astrofisici, senza andare a scomodare Star Trek, c'è ancora tanto da lavorare, perché se fino adesso abbiamo studiato il 5% di ciò che esiste, il 95% aspetta qualcuno. E la cosa fantastica è che questa equazione, sempre lui, Einstein, se ci rimettete quel termine che lui ha tolto dicendo il più grande errore, riesce a descriverti sia la materia oscura sia l'energia oscura. L'universo è descritto da queste leggi, anche con qualcosa che non conosciamo. Questo per me è ancora di più della fantascienza. Cioè, la scienza ti riesce a descrivere qualcosa che non sa di che cosa è fatto. È fantastico. Però l'universo è descritto da queste leggi, dalla relatività generale di Einstein, per cui altro che astronave Enterprise, la scienza ha anche in questa volta superato volendo la fantascienza. Però ci sono delle cose di Star Trek che non posso non citarvi, perché sarebbero il sogno di tutti noi, no? Questo è la stanza dei bottoni del teletrasporto. Non è quella del planetario, ma guardate, ci assomiglia tanto. Perché sapete perché è nato il teletrasporto? Perché eravamo negli anni 60 e non c'era la computer graphics, non c'erano soldi per fare atterrare un'astronave. Come fai a atterrare un'astronave? Adesso fai tutto simulato al computer. E allora avevi un modellino, dove farlo in qualche modo atterrare e distruggere gli altri. Non c'è mica tutti questi soldi. E allora che cosa si inventano per fare questa cosa? Quello che in teatro è il cambio di scena. Tu sparisci da una parte, puff, e ricompari da quell'altra. Il teletrasporto è nato perché non c'erano soldi. Però l'idea era bellissima, e ovviamente questa era quella che uno vorrebbe fare, no? Sei lì sull'astronave,
energia,
puff, e poi ricompari dall'altra parte. È comodo, farebbe comodo a tutti per andare al lavoro, per andare a casa, per fare tante cose in un attimo. E questo si può fare, questa ha una base fisica. se andiamo a fare due conti è abbastanza difficile, però non è vietato. Però cominciamo a vedere quanto è difficile farlo. Intanto, vabbè, la cosa più facile, voi dovete in qualche modo smaterializzare, trasformare in energia il nostro corpo. E quanto è l'energia che producete? È tantissima, perché 50 kg fa 1000 bombe atomiche. E quindi è tantissima l'energia, e come la tenete lì in astronave? Fate esplodere l'astronave quando fate questa cosa? Vabbè, ma loro hanno il modo di tenere lì l'energia. E poi cominciamo a vedere cosa succede. Cioè, io mi scompongo qua e mi ricompongo là. Questa è l'idea alla base. E ho bisogno di sapere come ricompormi prima di tutto. Quante molecole ha l'uomo? 10 alla 28, 10 con 28 zeri. Sono molecole. Io però devo dirgli anche dove sono, quindi sarebbero tre volte, poi devo dirgli a che velocità si muovono. Poi se voi che avete visto un po' di particelle andate a vedere che ci sono, non solo ci sono gli atomi, ci sono i quark, devi dirgli dove mettere ogni parte, sennò quando ti ricompongo male. Quindi il progetto di un uomo deve portare giù, ma facciamo buoni, 10 alla 28 informazioni. Che banda serve per portare giù 10 alla 28 informazioni? Perché sono tante, non stiamo parlando di gigabyte, terabyte, terabyte è poco, allora se andiamo sui megabyte sono milioni, 10 alla 6, gigabyte miliardi, 10 alla 9, terabyte 10 alla 12, e poi arriviamo a 10 alla 28. Quanto tempo ci vuole a trasmettere alla velocità della luce tutte queste informazioni giù? Nel frattempo tu sei lì che vaghi sparso nell'universo. Vabbè, è triste, ma loro ci riescono, va bene, loro ci riescono. E poi andiamo al primo problema serio che dovrebbe porsi un fisico. Perché devo smaterializzare una persona qui e spedirla giù là? Non faccio prima avere il progetto, tanto lo devo analizzare, ce l'ho queste 10 alla 28 atomi dove sono, giù ci sono gli atomi, uso gli atomi che sono già sul pianeta. Quando io devo costruire una Ferrari in America, mica gli mando la Ferrari, gli mando il progetto e la costruisco là col materiale che ce l'ha, gli devo un castello. È più semplice mandare il progetto giù e costruirlo col materiale. Allora perché non hanno fatto così Star Trek? È perché quando io ho una persona e ne costruisco un'altra là, poi ne ho due. Ma poi il primo problema è etico. La persona è solo la somma dei suoi atomi? O c'è qualcosa di più oltre la materia di cui è fatta, spirito, anima, chi lo sa? Primo problema. Poi quella là è giù, fa il suo dovere giù, dà tutte le informazioni e poi cosa fa? Torna su e ne ho due, una delle due devo farla fuori. Aia. Ok, no, allora mandiamo giù la persona, per cui l'idea è scompongo di qui e mando giù di là. Sarà mai possibile una cosa così? Ma però l'idea, se avete le informazioni giuste, sì, ma con un quasi. La meccanica quantistica è particolare, non avete la certezza, ma un'elevata probabilità. Qualcosa di diverso in quella persona ricomposta ci sarà. E che cosa? Non lo potete sapere. Ma è sicuro, perché non potete ricomporla esattamente uguale, perché lo dice la meccanica quantistica. Quindi tutte le volte che usate il teletrasporto rischiate di essere un po' diversi da come eravate prima. Però è comodissimo, eh? Cioè guardate, questa, così vi faccio vedere la mancanza di soldi. Questo è uno scenario della serie iniziale. Guardate, carta pesta. Però il teletrasporto non lo fate mai. Guardate cosa ha in mano. Andata bene, anche a quello con la casacca rossa per questa volta. E la console del planetario potrebbe fare il teletrasporto, no? Perché no? Ecco, questa è l'idea, è bello questa cosa, però notate cosa aveva in mano? Un telefonino che si apriva. Siamo nel 1967, non c'erano i cellulari. Si è inventato una cosa così che poi è stata utilizzata perché era comodo quando sono potuto fare i primi cellulari che sono arrivati dopo erano cose gigantesche. Altra cosa che si sono inventati gli sceneggiatori di Star Trek che poi è stata davvero realizzata. Adesso una cosa velocemente, è ovvio, loro andavano a cercare anche gli alieni non li abbiamo ancora trovati, per cui dobbiamo fermarci un po' a ciò che l'astronave Enterprise fa, ma qualcosa di scientifico abbiamo trovato. Dal 95 in poi gli esopianeti, i pianeti extrasolari, li abbiamo trovati. All'inizio si cercavano indizi su questi dischi protoplanetari su stelle abbastanza vicine per trovare se c'era qualcosa. L'idea era che il disco protoplanetario formerà pianeti e per vedere se si sono formati deve esserci un buco, quindi dovrei vedere una lacuna in questo disco. E se ne sono trovate, cosa bella è che questo metodo sembra tanto assurdo, ma si trova. E ovviamente dove lo trovi? Vicino alla stella, perché almeno si vede di più. Per cui i primi pianeti trovati, questo è il primo, erano molto caldi, grandi come Giove, grossi, vicino alla stella, quindi quasi anche altri trovati di dopo. Questo è un altro, una visione artistica, un pianeta che evapora, quindi quasi una cometa. Però magari il pianeta di Giove non ti va bene perché non puoi avere la vita, tocchi terra, ma magari su una sua luna potresti star bene, no? Questa è l'idea. E i pianeti extrasolari ormai sono una cosa reale. Questo è il primo sistema planetario trovato attorno a questa stellina Gliese 581. Tanti sistemi attorno a una stellina piccola e rossa, ma ultimamente avete visto, le stelline piccole e rosse sono molto produttive. Sono i famosi 7 pianeti che trovati. Che, guardate, sono appiccicati alla stella. Se fossero nel sistema solare sarebbero tutti qua, questo è Mercurio, tutti qua. Però la stella è piccola e quindi permette l'abitabilità, quindi questi pianeti assomigliano alla Terra, quindi bello, gli altri pianeti esistono, ma ne esistono anche alcuni da fantascienza. Questa è un'altra visione artistica, sono tutti disegni, non mi sono ancora visto una foto di un pianeta con due stelle. Non vi ricorda niente un pianeta con due soli? Torniamo a Star Wars. Tatooine ha due soli che tramontano. Un pianeta così esiste, quindi uno il tramonto là vedrebbe bello, no? Con due pianeti. Pianeti simili alla Terra esistono, gli alieni forse un po' meno. Questo, guardate gli alieni di Star Trek, ve lo portate per divertirvi, eh? Sono tutti molto umani, anche quelli più strani alla fine sono molto umanoidi. Questo è il famoso nero che avete visto prima. Questa è un'aliena, va bene, ha messo le antenne, ma anche questa è un'aliena, più aliena di così, cioè, si viene che è però un'aliena. In quello, devo dire, Star Wars li batte tutti. Questi sono gli alieni di Star Wars, Chewbacca, ve li faccio vedere così, ma che carini che sono. Almeno un po' diversi, no? dagli umani. E quindi questi, guardate, anche non si può, Yoda si doveva mettere. Ma noi dove siamo arrivati? Cosa possiamo dire? Noi abbiamo lanciato un'astronave? Quasi, questo è l'oggetto più lontano che abbiamo mandato noi, il Voyager. Voyager è attualmente l'oggetto più lontano ed è a 3 volte circa la distanza di Plutone, cioè Sole, Plutone, 3 volte tanto. E per un astronomo è appiccicato al sistema solare, però è l'oggetto più lontano, è arrivato fin là, l'unico arrivato fin là. E un po' di anni fa, visto che ha delle perfette batterie atomiche che funzionano, gli abbiamo detto voltati e facci un selfie. E ci ha fotografato. Quel giorno sicuramente avete sorriso, 14 febbraio 90. Quella è la Terra vista dal Voyager, cioè un'astronave che arrivasse nei pressi del sistema solare, dice, ma cos'è quel raggio? È perché in realtà quello che vedrebbe è solo la luce del Sole, guardate quanto è bianco. Per riuscire a scoprire un pianeta come la Terra dovete sapere che c'è, perché se no elaborate l'immagine, tirate e alla fine riuscite a tirar fuori quel pezzettino che è la Terra, quindi quel raggio è ciò che rimane di quella pulizia dell'immagine. Per cui non è facile per un alieno scoprire, passando vicino al Sole, che c'è un pianeta abitato e che c'è qualcosa anche lì in questo raggio di luce. Però sarebbe bello vederlo intorno a un'altra stella, perché se voi analizzate la luce che vi arriva da quel pianeta, la Terra è così, scoprireste di che cosa è fatta l'atmosfera. E questa atmosfera vi direbbe che la Terra è abitata. Perché? Perché c'è l'acqua? No, l'acqua c'è in tutto il sistema solare. L'ossigeno non dura nell'atmosfera, quindi trovarlo vuol dire che quel pianeta almeno le piante ce le ha. Una sonda che va nello spazio, che viaggia, perché Voyager continua a andare, si allontana. Volete che non la usi Star Trek? Sì, adesso vi faccio vedere come lo usa. in questo episodio che per me è fantastico. La prima parte è in inglese, ma magari è facile, ma magari la traduco un po'. Cosa succede? Questa è una sonda terrestre che è stata mandata anni prima, la prova l'Enterprise, e la sonda è stata curata da una civiltà aliena che l'ha rimandata poi indietro al suo creatore, Roy Kirk. Però questa sonda un po' difettosa era, allora questa civiltà aliena l'ha rimessa a posto, ma le ha dato dei poteri incredibili, che sono superiori a noi, e quindi questa sonda prende il comando dell'Enterprise e considera gli esseri umani come entità biologiche, al carbonio ovviamente. Lei è una sonda ed è intelligente ed è onnipotente. E allora i primi problemi sono: cosa vuol fare questa sonda? Qual è la tua funzione? È una tua unità creatore. Confonde chi? Funziona in modo irrazionale.
Sometimes.
Qualche volta.
But tell me your function nevertheless.
E la tua qual è?
My function is to probe for biological infestations, to destroy that which is not perfect.
Infestazioni biologiche, no, era la ricerca della vita, no? Diventata infestazioni biologiche e distruggere ciò che non è perfetto. Aia, perché le unità carbonio sono tutt'altro che perfette. E allora come fai a sconfiggere una cosa così? Guarda.
I tuoi dati sono imperfetti, io sono Roma, io sono perfetto.
Io sono Kirk, il creatore.
Tu sei il creatore.
No, ti sbagli. È Jackson Roy Kirk il tuo creatore ed è morto, hai sbagliato, mi hai confuso con lui. Tu sei in errore e non hai scoperto il tuo errore, hai fatto due errori. Tu sei fallibile e imperfetto. E non ti sei corretto con la sterilizzazione, hai fatto tre errori.
Errore, 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 esaminare.
Sei fallibile e imperfetto, adempia la tua funzione.
Analizzare l'errore. Analizzerò l'errore.
Ora, approfittiamo del momento.
Esaminare l'errore.
Questi antigravità ci aiuteranno.
La sua logica è stata impeccabile, ma siamo in grande pericolo.
Scott, ci segua.
Analizzate l'errore. Errore.
Scott, regolare i comandi per lo spazio infinito. Ma faccia presto,
sì signore.
Imperfetto.
Pronto.
Imperfetto!
Thomas! Tu sei imperfetto!
Errore! Errore!
Ora adempi la tua funzione!
Imperfetto! Imperfetto! Devo analizzare! Analizzare!
Ora!
Quando non hai neanche i mezzi speciali o gli effetti speciali, e anche una scatola di latta funziona perfettamente. Il Voyager trasporta, come tutte le sonde che hanno lasciato il sistema solare, un messaggio agli alieni, quindi magari scritto su un vinile che già facciamo fatica noi a sentirlo, però loro troveranno il modo di sentire questo bellissimo disco. Però tre volte la distanza di Plutone è dietro l'angolo, ora che arriva una stella aspetteremo tanto. Allora gli scienziati, gli astrofisici hanno detto: la luce va veloce, mandiamo un radiomessaggio. 1974 l'abbiamo fatto, però anche lì gli astrofisici volevano far prima. Dove lo mandano? In un ammasso stellare nella costellazione di Ercole, che dista 23.000 anni luce. Ci mette 23.000 anni, pazienza, se non ci vuole. Ma perché lì? Perché non sapevamo nel 74 che esistevano i pianeti extrasolari. Quindi vai a cercare un ammasso di stelle e dici: una di queste ci avrà un pianeta, e se vogliamo magari più di una, uno di questi magari è abitato. Quindi questo era il bersaglio e abbiamo mandato un messaggio che voi terrestri avete fatto, perché l'abbiamo fatto, io sono vulcaniano, l'avete fatto voi, quindi lo capite, questo è il messaggio. È chiaro, un extraterrestre lo capirà subito. Mica tanto, no, però uno dice: beh, magari cominciamo, ci ha mandato un messaggio, ha fatto tutta questa fatica, cominciamo a contarli. Ecco, se uno li conta, questi sono 1679 e loro sono intelligenti, capiranno che 1679 può essere fatto da 73 per 23 e basta, non è divisibile per altro. Matematica è un linguaggio universale, benissimo, Allora, cosa vorrà dire se proviamo a incolonnare 73 righe, 23 colonne, avete solo due possibilità, oppure 73 colonne, 23 righe. Bene, provo così, vi dice qualcosa di più, è solo un bel rettangolo, non molto di più. Ma se provo l'altro incolonnamento, beh, qualcosa sotto comincia ad apparire. Quindi sembra non fatto a caso. Il guaio, se volete, è che questo è un radiomessaggio. Come faranno a vederlo? Però magari il computer ci riesce a scoprire che c'è una regolarità, qualcosa, perché ci vogliono gli occhi per vedere che si formano qualche figura. Però questo è lui, e quindi questo è il messaggio decifrato con tutti i bei colorini, e voi che siete terrestri me lo spiegate. Però noi alieni ce la facciamo. La prima riga, visto che hanno usato tanto matematica, per una informatica abbastanza semplice, sono i numeri da 1 a 10. Come si fa a vedere? Beh, guardate, c'è l'1, è facile, questo qui è 1. Il 2 è un pezzetto sopra. Il 3 che cos'è? 2 più 1, quindi ci avete il 2 e più l'1 sotto, no? Vedete? Il 4, un'altra riga sopra, poi 4 più 1, 4 più 2, 4 più 3. Beh, funziona, cioè poi possono arrivarci. Benissimo, bello. Sappiamo i numeri da 1 a 10. Ah, non sono importanti. Poi uno guarda sotto e dice, ci ha insegnato i numeri, saranno numeri. 1, 6, 7, 8, 15. Serie di Fibonacci. No. Sezione aurea. No. 1, 6, 7, 8, 15. Cosa vorranno dire questi terrestri? Abbiamo cambiato materia. Questa è chimica. Tavola periodica degli elementi. Se andate a guardare il posto del 1, 6, 7, 8, 15 nella tavola periodica, trovate idrogeno, carbonio, ottato, ossigeno, fosforo. Gli elementi della nostra vita. Però poi andiamo avanti, complichiamoci la vita, sotto non li abbiamo puri, sono composti in molecole, quindi diamo le molecole, fino ad arrivare a qua, perché questa è la doppia elica del DNA, come la capiranno non lo so, e questo che bello, mina, siamo noi. Però fino a quel momento, dicevo, è un radiomessaggio, gli occhi se non ce li hanno non lo possono vedere l'omino. Poi di fianco gli abbiamo messo due numeri, così che suonano abbastanza sconcertati. In uno quanto siamo alti? 1,76. L'altro quanti eravamo nel 1974? 4 miliardi 290 milioni. Cosa se ne faranno di sti numeri? Potranno pensare che noi siamo in tutto 176, ma alti o pesanti 4 miliardi di qualcosa. Vabbè, poi dopo sotto il sistema solare, questo è l'unico facile, questo è il telescopio di Arecibo. Quindi questo messaggio mandato agli alieni è il nostro messaggio, per cui speriamo che qualcuno lo capisca e ci risponda. In attesa di avere un'astronave Enterprise, noi però torniamo sulla Terra e vi faccio vedere un'immagine che da un'astronave si può avere, una nostra astronave, a me piace da matti, Saturno, visto contro Sole. La Terra questo non lo vedrete mai, bisogna andare nello spazio, perché Saturno è alla parte, Sole, Terra, Saturno è di là. Dovete andargli dietro, quindi serve un'astronave. Noi ce l'abbiamo, la sonda Cassini, e la cosa bella è che questa sonda Cassini, quando ha fotografato Saturno, ha visto anche noi lì. Questo è quello che è la Terra vista da lì per un alieno. Quindi quando faremo i viaggi nello spazio, siamo andati a solo sulla Luna che è dietro l'angolo, per ora dobbiamo accontentarci, va bene, della scienza, e avete visto quanta scienza c'è anche nei film di fantascienza, ma non dimentichiamo mai la fantasia, perché non si può vivere senza fantasia, perché è una delle cose umane, proprio questi film di fantascienza, queste cose servono per imparare magari in modo più piacevole anche un po' di scienza, ma anche a continuare. Un ricercatore, se non ha creatività, pensate a Einstein, non ha un po' di fantasia, non riuscirà a fare quasi niente, farà un suo dovere, ma per inventare cose nuove occorre anche la fantasia e la creatività. Vi ringrazio tanto, vi ho tenuto un po' di tempo. Grazie.